Laser.
Siamo su questa pista e qui tra poco comincia Ballando con le Stelle.
Posso dire che la mia vita è stata all'inizio all'insegna della danza, ma soprattutto della musica, perché io sono figlia di una musicista e anche mio padre aveva studiato composizione e di conseguenza la danza ha prevalso su tutta la mia vita, posso dire, perché anche oggi che non ballo più in scena, però è stato molto importante perché ha determinato anche un certo mio modo di comportarmi nella mia vita di attrice, perché la danza ha bisogno di una grande disciplina, di un grande rigore e mi è servito molto, oltre al fatto che la danza è un fatto istintivo, credo, in tutti noi. E io ho avuto la fortuna di poterla sviluppare anche professionalmente. È stato tutta colpa di Fellini, perché ebbi l'occasione di vedere La strada di Federico Fellini e da quel momento ero già abbastanza avanti sia con gli anni che con la mia carriera, diciamo questa parola brutta che non mi piace, diciamo il mio lavoro di danza in una compagnia internazionale. E dopo aver visto La strada, improvvisamente ho sentito che si stava aprendo un nuovo cammino per me, che era quello appunto di incontrare Fellini, proprio perché aveva suscitato in me delle emozioni che non mi erano mai arrivate.
Sta tranquilla, tanto andrà malissimo.
Diciamo che è stato un salto in avanti nel viaggio delle mie esperienze artistiche. E così ho lasciato la compagnia nella quale lavoravo da 3 anni e mi sono trasferita a Roma proprio col desiderio, prima di tutto, di incontrare Fellini, di poter capire chi era questo grande evento dentro di me che ha sviluppato poi delle cose che avevo dentro. È stato subito un rapporto di grande cordialità che poi si è sviluppato in immenso affetto nei miei riguardi.
Siediti. E siediti. Che faccia buffa che hai. Ma sei sicura di essere una donna? Sembri un carciofo.
Io non conoscevo nessuno arrivando a Roma. Avevo la mamma, sì, e poi avevo fatto dei corsi di teatro in Francia, in francese naturalmente, però per il resto è stato proprio un salto nel buio. L'incontro con Fellini è stato attraverso una lettera di presentazione che io avevo cercato e mentre lui preparava un film. Io ero andata dal parrucchiere, lui mi mise la mano in testa in un modo molto così gioviale, affettuoso, allegro e mi fece fare subito delle fotografie, c'era un fotografo nel suo ufficio, e gli chiese subito di farmi delle fotografie di fronte, di profilo, come ai carcerati, perché io non avevo niente con me, naturalmente le fotografie erano essenziali. E poi dopo feci subito una prima apparizione in un episodio di un film che si chiamava Boccaccio 70, mi pare, dove facevo un'apparizione. Mi ricordo, ero una suora che dalla finestra osservava Peppino De Filippo che si arrampicava su una pubblicità della Ekberg con dei grandi senoni, e Peppino De Filippo che la guardava così. E io dicevo, mi ricordo, tutta opera del nostro Signore. Ecco.
Rocco vive con la madre vedova, due fratelli minori e quattro sorelle nubili, mi pare. È stato assunto dopo la Dessio, ma è stata lei a proporlo.
E così anche noi abbiamo i nostri Paolo e Francesca.
Chissà se Francesca smise di fare bene i lavori domestici.
No, ieri ha detto che non sono nostri nemici soltanto io e Jackie, in quanto vittime in balia del nostro potere. Ma ci sono nemiche anche certe parti del nostro corpo. Desidera?
Buongiorno. Sono Monsignor Dufour, vescovo di questa diocesi. E i signori Senescial sono in casa?
No, monsignore, non sono qui.
Ah, e dove sono?
Ma non lo so, anzi avevano degli invitati, ma sono andati via tutti.
Telefonai subito a Fellini per raccontargli questo grande evento per me, perché riuscire a lavorare con Luis Buñuel è veramente, per un attore, un'attrice, insomma, un fatto importantissimo. E lui mi disse di salutarlo tanto, e mi disse anche che era l'artista, il cineasta per lui più grande, in quanto era capace di tradurre i sogni in immagini. Sì. Con Paolo Villaggio c'è stato un incontro molto sportivo, diciamo così, in quanto lui mi chiese di andare a casa sua per parlare, e io pensavo che era per fare un personaggio delle sue saghe, delle sue satire, e invece era per fare il personaggio di Pina, per sostituire l'attrice che lo faceva prima, la Liu Bosisio. E poi mi disse subito che noi eravamo dei specie di cartoni animati e che non bisognava avere delle veleità di bellezza, e così anche lì si instaurò subito un rapporto di complicità.
Un mercoledì sport, un mese dopo, tutti gli apparecchi erano invece sintonizzati su un unico canale per la cronaca differita dell'ennesima rivincita fra l'Italia e l'Argentina. Pantozzi era già in prima linea. Poltrona, tavolinetto apparecchiato davanti al televisore, vestaglione di flanella, spaghetti in cottura, birrone gelato, rutto libero.
Pina! Portameli al dente!
Era molto interessante, perché sotto questo aspetto così di clown c'era con lui un rapporto di intimità, di possibilità di andare oltre a queste caricature che lui ha magistralmente inventato e che sono dei personaggi straordinari e che rimangono nella storia.
Ma come ti sei conciata?
Per questa pettinatura che si chiama schiaffo sono stata 2 ore dal parrucchiere, va bene?
Beh, allora vatti a spettinare, perché così non sembra neppure un essere umano. Vai! Che fa? Ma che fa, impazzito?
Ecco, devo dirti una cosa importante.
No! Non dirmi il risultato della partita, per favore, eh?
Non è il risultato, è una cosa molto più importante.
Calcio di rigore contro l'Italia.
No.
Calcio di rigore contro l'Italia.
No.
Può essere la svolta decisiva della partita.
Ugo, ti prego.
Rigore contro l'Italia.
Veramente importante.
Rigore contro l'Italia.
Si prepara a contrastare il
Ugo. Non puoi immaginare come sia importante.
Ecco che prende la rincorsa. Parte il tiro. Io voglio. Parato.
No!
Il personaggio di Pina mi ci sono affezionata, perché nonostante che sono stata piano piano immessa in un cosiddetto cliché, però mi ha sempre appagato il fatto di poter giocare con questo personaggio. E tutte le volte ne ho fatti tanti, ne ho fatte 9 o 10 credo di Fantozzi. È stata una parte importante del mio percorso attorale, diciamo così. Io penso che sia la parte più eccitante del nostro percorso di attori è quello della trasformazione, e di metterci delle maschere e di riuscire a giocarci. E questo è, credo che sia la base proprio, di riuscire a giocare con i nostri personaggi, reinventarli e non prendersi troppo sul serio. Questo è un grande pericolo. E da lì in poi sentirsi liberi, che è molto ambigua questa cosa, perché sentirsi liberi vuol dire anche perdere il controllo che abbiamo continuamente noi attori, no? Credo che sia molto, molto emozionante, molto eccitante.
Uno per tutti, tutti per uno.
Ehi, là dell'osteria! C'è qualcuno?
Cominciavo a non poterne più quel giorno.
Signor avvocato,
seduta accanto a Susanna senza però.
No, no, grazie. Ho lo stomaco chiuso.
Mi chiamo Patrizia Smith. Signora Costanza.
Il Pandoro!
Le confesso che non credevo. Sa, un uomo politico.
No, no, anzi io mi diletto.
Caterina? L'aranciata.
Per avere acqua, premere il pulsante.
Fare una telefonata all'ora di punta sta diventando veramente un'impresa.
Quando ebbi da lui l'intervista che andrò a trascrivere, sedevo.
Sì, ma sono tornata da 2 anni.
Pronto, sei tu, Luisa?
Regaliamo a Strehler un paio di bretelle.
Io ne ho fatti tanti di personaggi e ogni volta sono anche delle mode, ogni volta si è un po' identificati, soprattutto facendo il cinema o la televisione, perché l'immagine rimane. E la cosa, non devo dire, non mi ha disturbato più di tanto, perché ogni volta si salta alla prossima maschera e lì ci si identifica con il prossimo personaggio e tutte le volte un ricominciare da capo comunque. E questo è il bello, a costo anche di sbagliare, di non essere convinti di quello che si fa. Cioè, io non sono mai al 100% convinta, qualche volta invece sento che mi sono ritrovata in una certa libertà che mi è congeniale.
Siamo pronti per chiamare sul palco la nostra ospite d'onore, arrivata direttamente dal 700, Émilie du Châtelet. Accogliamola con un bel applauso. Ringrazio molto Milena per avermi invitata qui questa sera.
Io ho fatto in teatro un monologo di una scienziata francese che si chiamava Émilie du Châtelet, ed è una cosa molto particolare, anche direi coraggiosa, perché lei, personaggio del Settecento, le donne allora non potevano studiare, erano destinate o alla prostituzione o al convento, e se erano fortunate a sposare un nobile che gli garantiva la sopravvivenza, diciamo, nella società. Lei invece era la figlia del capo cerimoniale di Luigi XIV ed ebbe accesso alla biblioteca reale. E in questo modo lei evidentemente aveva di nascita una genialità congenita, però riuscì a diventare una scienziata ed essere la prima donna a tradurre Newton. Lei era stata anche molto protetta da Voltaire, era stata l'amante di Voltaire e anche di tante altre persone. Era una libertina quasi.
Mio padre è stato molto importante nella mia vita. Non tanto per avermi dato la possibilità di vivere a corte con tutto quello che ne consegue, quanto per il fatto di aver sempre rispettato la mia personalità. Mia madre era disperata. Da brava donna, timorata di Dio, avrebbe voluto crescermi come tutte le bambine della buona società. Buone maniere, tanta ipocrisia, per intenderci.
Un personaggio assolutamente straordinario, perché a quell'epoca lì avere il coraggio di imporsi con le sue idee, con il suo senso di libertà che lei sentiva molto molto profondo, si può dire che era una femminista ante litteram. Sono stata molto affascinata da questo personaggio al quale tengo molto. E questa donna non solo nel campo scientifico ma anche nella sua umanità, nella sua grande superiorità, diciamo, lei è andata oltre la società di quell'epoca lì, oltre alla morale. Noi siamo molto ancorati alla nostra realtà, a quello che succede poco prima. Il mio potermi giostrare, diciamo così, fra il teatro, il cinema e la televisione, credo che sia un lusso che mi piace di poter mantenere, perché mi trasporta continuamente in altri mondi, in altre atmosfere, in altre scoperte continue, cercando di non farmi sovrastare dalla professione, dal cosiddetto mestiere, che quello penso poi spegne tutto. Io sento dentro sempre, per il momento, un'energia che poi sviluppa tutto quanto. Sento prima di tutto che non potrei fare altro nella vita, anche perché è stato un po' la base della mia crescita. Posso dire che sono un po' figlia d'arte, avendo avuto una mamma musicista, un padre che scriveva per il teatro, e questa cosa si è sviluppata dentro di me in modo che non posso fare altro, non posso pensare di fare altro. E io credo molto nelle energie che ci sono dentro di noi, fa parte del mistero un po' della vita, che ci dà una forza, una carica che diventa il senso della vita. Io purtroppo non ho avuto figli e per me la possibilità di fare questo lavoro sono come dei figli a un certo punto, che seguo, che nutro, che mi incantano, che mi danno anche la possibilità di fantasticare.